che c'è, povero me, povero me. Che acqua gelida qua,
Giulia, nessuno Giulia, più Giulia,
mi salverà.
Metti la radio che così ci regoliamo.
Son caduto dalla nave, son caduto mentre a bordo c'era il ballo. Onda su onda il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda mi sto allontanando ormai.
Buonasera, buonasera a tutto il pubblico che qua nell'auditorio di Metro Stratos. Live pop come tutti i giovedì sera dal vivo, musica, libri e quant'altro. Io innanzitutto chiedo scusa all'ospite di questa sera, Gabriella Grayson.
Ciao, che bello essere qua.
Per averla introdotta con Onda su Onda, probabilmente non era proprio il massimo come sigla, ma sì, l'onda è una parola che troviamo anche nel libro di cui Gabriella ci parlerà, La lunghezza d'onda della felicità. È un libro che è uscito proprio ieri, se non sbaglio. Edito per i tipi di Mondadori. Dico già adesso che poi, come sempre, a fine trasmissione c'è la possibilità di un firmacopie, lì dovrebbero esserci i libri. Con Gabriella abbiamo fatto una lunga chiacchierata nelle trasmissioni nel periodo natalizio e quindi io non ruberei tanto tempo. Mi erano avanzate due o tre domande e te le farei.
Vai,
perché non c'erano state
se
in quella...
ce l'hai qui fa.
Sì, in quell'oretta lì non c'erano state.
Sì, sì, sì.
Dopo, trattandosi di una One Girl Show, ti cedo il microfono. Allora, sostanzialmente le cose che mi erano rimaste in sospeso erano, cioè, le uniche due tue colleghe, tra virgolette, che mi vengono in mente sono Margherita Hack e Rita Levi Montalcini.
Wow, che bella domanda.
Qua guadagno punti, colleghe.
Questa è bella.
Ma non mi ricordo se, perché la premessa è che io e Gabriella ci conosciamo da tempo, lei è stata anche una redattrice di Radio Popolare, abbiamo lavorato assieme, però non mi ricordo se tu hai mai avuto occasione di conoscerle personalmente.
Sì, sì, bravo, questa è una bellissima domanda. Dunque, 25 anni fa, quando ero qui, io ho fatto anche un'intera puntata con Margherita Hack. Io l'ho intervistata e da lì abbiamo preso contatto io e lei. Io dico siamo diventate amiche, ma poi dico sempre a sua insaputa, cioè io ero amica di Margherita Hack e mi vantavo, lei no. E la cosa bella è che io ero agli inizi, mi ero appena laureata in fisica io scelgo chi sono le mie o i miei confidenti e lei era diventata la mia confidente, quindi quando io poi la intervistavo, la rincontravo successivamente a questa lunga intervista, io facevo sempre un intro con lei in cui mi confidavo sulle cose che stavo facendo e chiedevo consigli e lei mi dava sempre l'indirizzo giusto, cioè il contrario del buon senso, cioè di quello che può essere l'indirizzo più normale che uno possa dare. Cioè, io mi ricordo che l'avevo incontrata successivamente a quell'intervista su Radio Popolare perché era andata sul tetto di un istituto che veniva occupato dai ragazzi. A quei tempi Radio Popolare andava, quando c'erano i ragazzi che occupavano le scuole c'era sempre Radio Popolare, e lei era sul tetto, io ero arrivata sul tetto con lei, gli faccio: ma scusi, ma quindi lei è qui, manifesta con gli studenti? Giusto, bisogna, ogni volta che ci sono dei ragazzi che mi chiamano perché fanno manifestazioni, io ci vado malgrado i miei impegni universitari e tutto, tant'è che io l'altro ieri sono stata chiamata da una scuola per dire l'eco che mi è rimasto da queste donne, sono stata chiamata da una scuola in Piazza Vetra che stava facendo autogestione e sono andata lì a provare il mio spettacolo teatrale, capito? Se uno viene da quegli insegnamenti lì non ne esce, non ho via di scampo, ecco.
Rita Levi Montalcini invece non hai avuto occasione.
Rita Levi Montalcini, io ero a Roma e 5 anni dopo che ho lavorato qui sapevo dove abitava e sono andata a trovarla, non avevo fatto un agguato naturalmente, avevo preso appuntamento e sono salita da lei, era il 2012, e avevo fatto una lunga chiacchierata dopo che ci eravamo sentite diverse volte in precedenza per raccontare le sue ricerche su quello che stava portando avanti, e sono entrata a casa sua e mi ricordo tutto di quella casa, mi ricordo di lei come mi aveva accolto con questo cameo sulla giacca, aveva il completo intonato, a me sembrava che tutto fosse intonato a quel completo, anche la tappezzeria, cioè quando lei usciva di casa il mondo era intonato a lei, capito? Si adattava a quello che lei era in quel momento. Mi aveva fatto vedere le piante, la cura che aveva per le piante, mi aveva fatto vedere i quadri della sorella. E in quel momento io stavo parlando con una donna. Avete presente quando parlate con una persona che ha un alone diverso intorno, cioè sta emettendo una luce che non è la luce che emettono le altre persone, era eterea, era una luce più bella, forse era un ologramma, non lo so già più che cos'era. Io mi ricordo tutto quello che lei mi aveva detto e mi dava la forza, la grinta per continuare. Però dicevo, io a me piace raccontare la fisica quantistica, nessuno lo sta facendo qui, io sono anni che voglio raccontarla da quando mi sono laureata, e lei mi invogliava ad andare avanti. Aveva citato Einstein, quando qualcuno dice che è impossibile, poi arriva qualcuno che non lo sa e lo fa. E allora questa cosa io me la sono portata dietro è morta poco dopo. Io avevo raccontato, allora c'era un direttore di Vanity Fair, una rivista che si... Non so se era Radio Popolare, conosciate Vanity Fair, per quello di
ho anche rivista. Scritto un paio di articoli per i viaggi.
Ah, i viaggi sì, ok. Però c'era questo direttore, si chiamava Luca Dini, mi fa, ma tu veramente sei andata a casa sua, racconta tutto sulla mia rivista, ti dedichiamo una pagina. Ho fatto questo racconto, quindi è documentato tutto quello che vi sto raccontando, e questi sono stati i miei riferimenti quando ho iniziato. Quindi se uno viene da tutto questo, come posso oggi rispondere a Vongola 38 che mi insulta su Facebook, capite? Capite che ho dentro un'altra roba, quindi non posso che ridere, non posso che essere ironica davanti a queste critiche inutili che mi fanno, perché ho delle maestre che invece hanno fatto un lavoro diverso su di me.
A proposito di testate, citavi Vanity Fair, io una volta invece ho letto un articolo sull'Avvenire. L'Avvenire è un giornale che da piccolo andavo a vendere quando ero chierichetto in casa alla gente, ma capito. Attualmente è forse il miglior quotidiano per quanto riguarda gli esteri, o uno dei migliori quotidiani per quanto riguarda gli esteri. Non è un caso che alcuni giornalisti dell'Avvenire li sentite spesso anche nei giornali radio di Radio Popolare. E allora, in quell'articolo si trattava di aspetti religiosi della vita di grandi scienziati. Sì. E allora, tra la scienza e la religione c'è sempre stata un po' una dicotomia. E allora volevo chiederti una... Mi era venuto in mente quell'articolo, una riflessione su questo rapporto tra scienza e religione, che non è mai stato una cosa proprio allegra.
È vero. Dunque, parlando col direttore attuale di Avvenire, Marco Girardo, abbiamo trovato delle affinità nei nostri lavori. Io racconto la scienza, la fisica quantistica, lavoro negli archivi, racconto i grandi fisici del XX secolo. E lui, parlando con lui, abbiamo detto ma c'è un contatto. È inutile, perché io e te ci parliamo e troviamo delle cose in comune, dunque troviamole in una rubrica. E quindi abbiamo creato, mi alzo anch'io in piedi perché sembra che le parole non escono se sto seduta, allora mi fa, troviamo un contatto. Quindi abbiamo creato questa rubrica interferenze. Ogni venerdì sul sito di Avvenire io racconto una figura di uno scienziato o una scienziata diversa e dal punto di vista di una illuminazione, di una stratificazione che non è mai stata data a quella vita. E ogni venerdì troverete ancora oggi una storia con una ispirazione spirituale, e quindi Einstein che ce l'aveva e come, Marie Curie da piccola parlava con Dio, poi si è incazzata con Dio, no, a un certo punto gli ha detto basta, ma tu hai fatto questi danni alla mia famiglia, è morta mia sorella, si è arrabbiata con Dio. Quindi mi piace il loro rapporto che hanno avuto con Dio, allora io lo vado a cercare negli archivi apposta per Avvenire, abbiamo creato questo Interferenze, e io so che voi volete invadere Radio Maria, no?
È che ci dà fastidio, proprio lì attaccata, cazzo, è uno zigoli.
Allora io lo dirò, posso un
aneddoto? C'è un grande ascoltatore di Radio Popolare che gestisce una cantina a Ricaldone. Sì. Ricaldone è il paese famoso perché è nato Tenco, no? Il sì. musicista. Allora lui mi racconta che ogni volta che lavora lì sulla collina dove c'ha la vigna, quando dall'alto scende in basso sente Radio Popolare, facendo la stessa strada dal basso in alto Radio Maria, cioè quando va verso gli inferi noi, quando assurge al cielo Radio Maria, basta.
Allora questa cosa mi piace molto, la riporterò come esperienza, però mi hanno promesso che mi fanno fare un monologo in Vaticano, io ambisco a prendere il posto di Benigni, quindi teniamoceli buoni perché questo è il mio fine. Dunque, le due domande sono finite?
No, una terza. E poi partiamo con il libro. No, la terza era una curiosità. Tra le tante presentazioni che hai fatto, prima abbiamo parlato di testate, ma anche da un punto di vista geografico hai superato i patri confini più volte, a me mi intriga quando sei andata in Cina.
Ma
in
che
Cina
bello,
sei andata
è stato
a presentare, però
bellissimo.
Non è proprio come presentare un libro a Concorrezzo, massimo rispetto per chi ci ascolta da Concorrezzo.
No, è vero, che adesso ci chiamerà sicuro, però allora... Cina, vi ho pensato. Allora, Piazza Tiananmen, bellissimo. Allora, io è stato tradotto uno dei miei libri, Ucciderò il gatto di Schrödinger, in cinese, e mi hanno chiamato, la casa editrice cinese mi ha detto, vieni che ti lasciamo spazio e fai un tuo monologo, sappiamo della tua storia, e vieni qua. A Pechino, ho detto, ma è veramente, sì, non ti preoccupare, vieni, organizziamo tutto noi, e poi rimani quanto vuoi, ti facciamo girare noi la Cina. Ma cosa c'è di meglio di questo invito? Ho disdetto tutti i miei impegni, sono andata in Cina, io ho ancora gli occhi a cuore da quello che ho visto, dalle persone, dall'incanto dei posti, da quello che ho vissuto, dalla filosofia cinese, da tutto quello che mi hanno fatto vivere. E, per loro però il concetto di riempire un auditorium non è 100 persone l'auditorium Demetrio Stratos come oggi, mi hanno detto che tanti sono rimasti fuori tra l'altro e li salutiamo perché tanto la fisica oltrepassa i muri, no? Lo sappiamo, la fisica quantistica oltrepassa i muri. E loro... Per questo firmacopia, alla fine di questo mio monologo, una volta arrivata a Pechino, c'erano 9.000 persone. Allora, loro hanno un concetto di densità di popolazione che è diversa. C'era un afflusso di gente che è venuta di tutti i bassi, no? Tutti che venivano a chiedermi il firmacopie. Io gli chiedevo, siccome lo voglio fare personalizzato, ad ognuno chiedevo il nome, ma loro mi facevano l'ideogramma, allora io cercavo di scriverlo e poi mi davano la... traduzione che poteva ricordare una parola che io conoscevo, che ne so, una mi diceva, ma sì, metti sedia, ma no, ma non ti chiami sedia, però ricorda, per loro è ti diciamo la parola più simile a quella a una che tu puoi conoscere. E ci sono tante storie che potrei raccontare di quel mio viaggio a Pechino e in parte l'ho riassunto nel mio nuovo libro La lunghezza d'onda della felicità, che ha tanti riferimenti a quel mio viaggio che ho fatto in Cina, perché la fisica quantistica e la filosofia orientale in fondo raccontano la stessa cosa, solo che i monaci buddisti cinesi l'hanno capito millenni fa, i fisici quantistici ci sono arrivati 100 anni fa, e in fondo l'incertezza, l'indeterminazione, il paradosso, loro lo navigano continuamente nelle loro loro, nelle loro parole, nelle loro frasi. Ve ne dico una per tutte. Un ideogramma che potrei scrivervi, ma non mi scrivo perché siamo in radio, che lo traducono, viene scritto SHI, J-I, e lo traducono in opportunità, ma in realtà non c'è una traduzione italiana corretta. Vuol dire momento carico di energia potenziale. Per loro questa parola è fondamentale. Tutti noi stiamo cercando quel momento, stiamo cercando di arrivare a quel culmine, a quel momento carico di energia potenziale. Ve lo ricordate, no? L'energia potenziale qual è? Quella che si misura quando si scende, per esempio, da una montagna. Arrivare là in alto ti porta a realizzare quello che sei, quello che sono i tuoi desideri, i tuoi sogni e il raggiungimento della felicità. Ecco, per loro il momento carico di energia potenziale è un fine, è un obiettivo, è un intento. Ecco, il raggiungimento dell'intento per loro è fondamentale. E la lunghezza d'onda della felicità che racconto nel libro si accompagna a questo percorso. E dunque c'è tanto di quel mio viaggio in Cina in questo libro, e c'è tanto di quell'assonanza tra l'Oriente e le metafore che io cerco di trovare oggi tra la fisica quantistica e noi e la nostra vita.
Allora, se sei d'accordo, io chiederei a Giulio,
sì?
Un velocissimo stacco musicale, magari francese, che
sì,
ci porta un po',
sì,
anche in un ambiente che,
sì,
poi toccheremo, e poi, come detto, One Man Girl, faccio due passi in là e ci racconti perché la fisica moderna ha rivoluzionato il nostro modo di vivere, perché la fisica quantistica è una straordinaria scuola di vita travestita da formula.
Sì.
Giulio.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
Io quasi quasi proverei una parte del mio spettacolo teatrale, così vediamo se funziona, no? Tanto siamo qui tra noi. Allora, questa è quella con cui voglio competere con Benigni, quindi proprio provo già la parte quella dura, quella difficile, dai. Allora, quindi tutta memoria per chi ci ascolta da casa, ed è l'inizio, no? Vediamo come vi introduco il personaggio che è quello che poi racconterò nel corso del libro, nel corso dello spettacolo teatrale, che tra l'altro farò l'anteprima a Roma martedì al Teatro Manzoni. E invece per noi che siamo a Milano, noi ci vedremo l'11 maggio al Teatro Carcano, mi raccomando, con l'altro spettacolo che è quello su Paul Dirac. Vabbè, chiusa parentesi. Allora, dai, questo è l'inizio per cercare di... non proprio l'inizio, dai, la seconda scena, per cercare di introdurvi il personaggio di Louis de Broglie. Louis de Broglie ha scritto un'equazione, ha scritto una formula, ha scritto la lunghezza d'onda cos'è per lui, quindi ve lo introduco. Parigi, 1923. Le strade respirano ancora la guerra, i muri portano ferite, i tram cigolano, i caffè provano a riempirsi di vita nuova. La città accelera, ma io guardo altrove, guardo lui. Lui cammina piano, come chi non ha fretta di arrivare. Tiene stretto sotto il braccio un quaderno, ha 30 anni, e l'aria assorta di chi non si sente mai davvero al posto giusto. Nato duca, cresciuto tra arazzi e saloni, ma con quello sguardo di chi non si sente mai davvero al posto giusto. Oggi sta andando alla Sorbona, c'è Paul Langevin che l'aspetta nel suo studio. Cammina su Rue Saint-Jacques, le sue scarpe battono regolari. Tac, 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 tac. Io lo seguo, sono l'onda che l'accompagna, silenziosa, invisibile, ma presente. Entra. L'ufficio odora di fumo e di legno. Libri, quaderni, un pendolo che oscilla piano. Si siede. Il pendolo continua ad oscillare. Apre il quaderno. Inizia a scrivere. Non un esercizio, non un riassunto, una tesi di dottorato. Il pendolo continua ad oscillare. Guarda il pendolo. Il pendolo è un orologio travestito da oggetto. Un'oscillazione, due, tre. Battiti regolari. Inizia a riflettere che cosa vuole scrivere. Lui vuole dire: se la luce, come diceva Albert Einstein, può essere considerata materia, allora perché la materia non può essere considerata onda? Allora inizia a pensare. Il pendolo, che è anche un orologio, lo guarda. Che cos'è il periodo? In quanto tempo ritorna nella stessa posizione? Che cos'è la frequenza? Che cos'è la lunghezza d'onda? È l'inverso della frequenza. Allora dice lambda uguale h fratto p. Un'equazione semplice. H è un numero piccolissimo, non importa. P è m per v, la massa per la velocità. E di qua c'è lambda, lambda è la lunghezza d'onda. Lui dice lambda uguale h fratto p, un'equazione piccola, una frazione, lo sappiamo dalle medie, dalle elementari, se il numero al denominatore aumenta, allora quello dall'altra parte diminuisce, e così avviene se quello sotto diminuisce o dall'altra parte aumenta. Sembra un'equazione innocua, eppure io, che oggi sono l'onda, so che dietro a quella equazione si nasconde un terremoto. È il 1923 e lui fa il suo salto. Se la luce può essere considerata materia, allora la materia può essere considerata onda. Un terremoto. Lo vedo chinarsi sulle carte. Comunque questo terremoto, questa lunghezza d'onda, si può calcolare facilmente, ognuno di noi ha una lunghezza d'onda, lambda uguale h, è un numero 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo, ma non importa, e sotto è m per v, massa per... la nostra massa la misuriamo sulla bilancia, la velocità è quanto stiamo andando veloci, e lo misuriamo, si può misurare, questa lambda... la possiamo misurare, quella che abbiamo ciascuno di noi, la possiamo misurare. Ve la lascio come compito a casa. È il 1923, lui fa il suo salto. Io lo vedo chinarsi sulla carta, serio, composto, quasi timido. Eppure le parole che usa sono audaci come lampi. Ogni particella alla sua onda associata, una detonazione. Paul Langevin legge, è incerto, ha i baffi, si liscia i baffi. Dice, troppo filosofico per me, troppo elegante per essere fisica dura, non sa che farsene. Chiede aiuto ad Albert Einstein. Albert Einstein legge, rilegge, si ferma, aziona il pendolo e poi scrive: è una delle idee più belle che io abbia mai letto in fisica. E con questa frase la mia onda si amplifica. Tutto quello che volevo sentire fuori Parigi continua a correre, dentro questa stanza il tempo rallenta, la fisica si scioglie, diventa danza. Così Louis de Broglie scrive la sua equazione, così la fisica smette di essere dura, la materia smette di essere dura e inizia ad oscillare. Così l'universo non è più solido, ma diventa vivo. Resto ancora un po' accanto a lui. Dopo quelle pagine, la teoria quantistica prende forma. Prima di lui c'era stato Planck che aveva detto l'energia si propaga sotto forma di pacchetti, poi Einstein che aveva parlato di fotoni e poi Louis de Broglie che scrive questa equazione. Dopo di lui arriveranno Heisenberg, Dirac, Pauli e tutti gli altri. È un'epoca febbrile, le certezze crollano. La fisica cammina su un terreno che non è più solido, ma inizia ad oscillare. Cosa succederà a Louis de Broglie? Scriverà la sua tesi di dottorato e vincerà addirittura un premio Nobel per la sua tesi di dottorato. Vincerà un premio Nobel, sconvolgerà tutti e sarà il primo giovane che farà una roba del genere 100 anni fa. Ma chi era Louis de Broglie? Louis de Broglie nasce duca, è cresciuto tra razzi e saloni in una famiglia aristocratica francese. I Broglie avevano origini italiane, piemontesi, a proposito di Ricaldone, no? Di origini piemontesi. Non è cresciuto in una casa qualunque. Stucchi dorati, tappeti spessi che inghiottono passi, arazzi che raccontano battaglie napoleoniche e camerieri che camminano in punta di piedi per paura disturbare persino i mobili. Famiglia con titoli nobiliari veri, duca, marchese, saloni contenenti libri e silenzi composti e pause, e molte pause. Ecco, il fratello Maurice era un fisico, un accademico molto, molto stimato, che conduceva esperimenti alla Sorbona con la stessa calma con cui si degusta un Bordeaux del 94. La sorella, Pauline, presenza elegante in famiglia, si divideva tra concerti e ricevimenti, e lui, il rampollo laterale, quello strano, no? Quello che invece di occuparsi di battute di caccia studiava filosofia, invece che occuparsi dell'eredità di famiglia si metteva a studiare i medievali. Louis de Broglie, eppure, a un certo punto fa un altro suo salto. Non sopporta più niente, nessuno. Allora cosa fa? Chiama la fidanzata, era fidanzato, chiama la fidanzata e le dice basta, non voglio più stare con te. Da quando Albert Einstein gli ha detto che la sua idea era bellissima, rompe con la fidanzata e dichiara il suo amore per un'onda, per un'equazione. Ma che bello, io me lo immagino, la telefonata, no? Che ha fatto la... Ma cosa... Allora, sì, no, ciao. No, guarda, non sei tu, la meccanica quantistica, no? Le scuse che diciamo, no, di solito. La meccanica quantistica, ma è bella, non lo so, non so cosa avrà chiesto lei. È bella? Ma dipende dall'esperimento, no? Io mi immagino anche gli amici, no? Ah, beh, certo, hai cambiato lo stato di Facebook da una relazione complicata a una che compare soltanto se la guardi, eh? Che bel avanzamento che hai fatto. Ma senti, ma che tipa è? Dai, descrivicela. Non so, non so perché fino a quando non la osservi, non la vedo, boh. Lo prendono per un tipo strano, no? Allora inizia a essere insofferente, inizia a essere insofferente. E quello che guardava intorno era tutto eccessivo per lui, era tutto eccessivo. Questi saloni apparecchiati con 10 portate, corridoi con i ritratti dei generali, posate d'argento pulite a mano, non sopportava più niente, lascia quella casa, lascia il palazzo, lascia lo sfarzo e prende una casa a Neuilly-sur-Seine, che io ci sono stata, bisogna prendere la RERB per arrivarci, è fuori Parigi, e chiama con sé soltanto i coniugi Béchard, che è una famiglia, adesso mi tolgo la giacca perché mi sto infervorando. Allora, chiama una famiglia, una coppia, i coniugi Béchard, sono due domestici, li chiama e li vuole con sé e vive nella pacatezza, nell'umiltà, nelle poche cose di cui si era circondato, 3 scatoloni si porta dietro e basta, e lì rimane. La famiglia Béchard scriverà nelle loro memorie: ma l'abbiamo sempre visto da solo, non è mai venuto nessuno a trovarlo. Diranno: parlava sempre da solo. Ecco, perfetto. Già era strano per gli aristocratici, ora lo diventa anche per i vicini di casa. Tutto quello che farà invece sarà di parlare con me, io lo so, io sono l'onda che l'accompagna. Stoccolma 1929, premio Nobel per la fisica attribuito a Louis de Broglie. Lui parte, fa il viaggio, va a Stoccolma e riceve il premio. E poi c'è il ricevimento di gala, si presenta vestito bene, il principe che arriva, capito, tutti gli onori. E c'è una scena degna di qualsiasi romanzo. La principessa del Lussemburgo inizia a corteggiarlo. Ah, che bello! Tutti pensavano: ma che bella coppia, farebbero benissimo, ma certo, ma che bella famiglia che potrebbero costruire. Lui, durante la cena, capisce tutto quello che sta succedendo, la guarda, la ringrazia e rifiuta e torna a Neuilly-sur-Seine in solitudine a pensare alla sua equazione, a quel lambda uguale h fratto p. Ora, a questo punto, no, non era più quell'aristocratico strano, diventa per tutti il monaco delle onde.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. D'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie.
Dai, vi ho raccontato l'inizio, vi ho raccontato il momento in cui fa il suo esordio Louis de Broglie nel mio spettacolo teatrale, e da lì in poi lo spettacolo poi decolla, poi vola. Non ve lo faccio tutto perché altrimenti non venite più a vederlo a teatro, anche chi ci ascolta. Allora, la cosa che mi è piaciuta nella ricostruzione di questo personaggio, che è sconosciuto è che tutti gli hanno fatto la guerra a un certo punto, tutti, Schrödinger, Heisenberg, che voi amerete perché leggete altri libri, lo so, tutti gli hanno fatto la guerra, tranne Einstein, tranne pochi, perché nella guerra intellettuale tra Einstein e Bohr, voi lo sapete che esiste, tutti sono dalla parte di Bohr, Heisenberg e gli altri. Di qua invece dalla parte di Einstein ci sono pochi, cioè Schrödinger, appunto Louis de Broglie, Planck e basta. In questa storia che vi sto raccontando siamo dalla parte di Einstein e vi racconto quest'ultimo aneddoto prima di arrivare alle conclusioni, perché qui l'ora vola, e vi dico il momento invece in cui sono stati premiati quelli che conoscete anche voi, cioè Heisenberg, Schrödinger e gli altri. Allora, 10 dicembre 1933, Stoccolma, quell'anno la cerimonia è doppia perché nel 1932 non si era svolta, perché non erano insicuri, non sapevano se dare il premio Nobel per la fisica alla fisica quantistica, perché ancora aveva poche applicazioni, in effetti ce l'abbiamo noi 100 anni dopo, le applicazioni della fisica quantistica, non potevano saperlo loro quanto sarebbe stata potente, e però l'hanno dato ad Heisenberg. Nel 1933 invece l'hanno dato a Schrödinger e a Dirac insieme. Nel 1933 le cerimonie sono state tutte e due insieme, quella del 1932 e quella del 1933, e sentite il discorso che hanno fatto.
Maestà, altezze reali, signore e signori, i premi Nobel per la fisica di quest'anno sono dedicati alla nuova fisica atomica. I premi sono stati assegnati a questi uomini, Heisenberg, Schrödinger e Dirac, che hanno creato e sviluppato le idee fondamentali della moderna fisica atomica.
Ok, fino a qui niente di strano, no? Stanno dicendo: scordatevi il mondo solido come lo conoscevate, i vostri atomi fanno cose strane, preparatevi tutti all'instabilità, grazie. Poi come va avanti?
Tradotto. Da questo momento in
poi... No, aspetta, no, virgolettato, vai al virgolettato. Dove c'è la X? Dove c'è la X? Qua.
Louis de Broglie ebbe la brillante idea di cercare un'analogia tra la traiettoria di un raggio di luce e quella di una particella materiale. Egli si domandò se anche la traiettoria di una particella non fosse un'approssimazione dovuta alla grossolanità dei nostri sensi e se in realtà non si trattasse anche lì di un fenomeno ondulatorio.
Ok, allora nel discorso del premio Nobel del 1933, in mezzo a tre giganti, compare Louis de Broglie. Ma allora, stanno premiando Schrödinger, Dirac e Heisenberg, un caso unico nella storia, viene menzionato chi non sta ricevendo nessuna medaglia. De Broglie l'ha ricevuta nel 29. Come dire, te ne daremmo un altro se si potesse, ma non si può. E di lui si erano tutti dimenticati, lo odiavano tutti, già capite perché lo stavano odiando, va avanti, no?
Louis de Broglie ha mostrato il dualismo onda-particella. L'equazione di de Broglie ha portato nella fisica una magnifica simmetria della natura.
Una magnifica simmetria della natura. È come se durante la cerimonia degli Oscar, no? Mentre danno il premio a DiCaprio, a un certo punto puntano i fari su di te e dicono: ok, grazie anche a quello lì che ha acceso le luci sul set, e tu non eri candidato naturalmente, e fanno sentire subito DiCaprio inferiore a te, no? E quindi perché Schrödinger, Dirac, Heisenberg, odiano tutti de Broglie? Ma certo, stanno parlando solo di de Broglie alla loro celebrazione. Poi come va avanti?
La teoria delle onde di materia di de Broglie
ancora
ricevette conferma sperimentale. Questa teoria obbliga a concepire la materia come non più permanente o delimitata nello spazio. L'immagine di una materia composta da particelle immutabili va abbandonata.
Ho capito? Ancora! Cioè il discorso che dura poco, un minuto e mezzo, è tutto dedicato a Louis de Broglie che non era lì e manco se lo ricordavano più. Quindi tutto questo cosa vuol dire? Che il determinismo assoluto, quello che i nostri nonni consideravano intoccabile, è morto. Non c'è più solidità, ma possibilità, non più una linea dritta, ma un ventaglio di probabilità. E il nome pronunciato davanti a tutti per unificare tutti e tutto è uno solo, Louis de Broglie. Questo è l'assaggio, dai, di tutta la storia che vi racconto nel libro e che vi racconto a teatro. Le mie ricerche mi hanno portato a tirare fuori di nuovo questo personaggio perché oggi più che mai rappresenta il nostro mondo, quello che stiamo vivendo, quello che, di cui abbiamo bisogno. Forse mi sentite raccontare nelle interviste tante metafore, no? Che riguardano quello che ha creato lui. Lui ha fatto fare alla materia un passaggio successivo, ha detto che qualsiasi cosa che pesa oscilla, contiene un'onda, porta a ondulare, porta a essere a oscillare, a essere oscillanti. E alla stessa maniera, così come capita agli elettroni, può capitare a noi. L'aneddoto che racconto all'inizio per riuscire ad arrivare a Louis de Broglie è come noi stiamo vivendo i tempi di oggi, tutto di fretta, ci vogliono tutto di corsa, dobbiamo imparare veloci, dobbiamo capire la fisica quantistica in un reel, come ci dicono gli influencer scientifici sui social network, dobbiamo capire, leggere un libro mentre andiamo a fumare la sigaretta o a fare la cacca, tutto in quei tempi veloci in cui dicono la televisione, i tempi dei televisivi, figuriamoci, io non sono una grande frequentatrice della televisione, perché gli esperti quando mi chiamano, sempre in 30 secondi devi dire velocissimo quello che è la cosa importante, così poi hanno tempo gli opinionisti di commentare. Io in 30 secondi gli opinionisti hanno a disposizione 20 minuti per commentare, non si capisce come mai. Quindi è tutto veloce, l'informazione deve essere velocissima. E noi non siamo questo, noi veniamo da una cultura diversa, noi siamo per la calma, per assimilare, per studiare, per i tempi lunghi. È questo che abbiamo bisogno noi, di questo di cui abbiamo bisogno noi. Sono una grande sostenitrice dello studio, che invece si è perso, dobbiamo invece capire tutto velocemente. No, non è così, non saremmo arrivati qui se avessimo capito tutto. Non siamo gli americani, noi. Oh. Allora, e questo però, questo commento è per quello che ci siamo detti prima, Claudio. Allora, dai, arriviamo a una conclusione di questo racconto. Noi non siamo soprammobili, siamo elettroni. E gli elettroni che cosa fanno? Gli elettroni cambiano orbite. A un certo punto loro cambiano orbita quando hanno bisogno di emettere energia o di assorbirla. È quello che dobbiamo fare anche noi quando abbiamo bisogno di cambiare livello dobbiamo fare un salto. E cosa vuol dire saltare? Vuol dire avere quell'energia necessaria che ci consente di emettere luce. Voi le vedete, no? Ci sono delle persone che dicono: ma questa emette luce, è una persona diversa dalle altre. Ma certo, sta emettendo luce perché ha fatto un salto. Louis de Broglie ha fatto due salti fondamentali. Uno, quando ha scritto quell'equazione lambda uguale h fratto p, che non ve l'ho ancora spiegata bene, ma troverete tutta la spiegazione nel libro. E l'altro è quando invece ha tenuto l'energia ed è rimasto E ha cambiato casa, ha lasciato il palazzo, gli arazzi, le posate d'argento ed è andato a vivere a Neuilly-sur-Seine. In un caso ha emesso energia, nell'altro ha assorbito energia. Ci sono dei momenti in cui dai, dei momenti in cui fai scorta di energia. È sempre così, ma non vi sto dicendo niente di nuovo, anche il contadino lo sa, no? Che bisogna alternare queste fasi per riuscire ad arrivare al raccolto. Ecco, l'elettrone fa esattamente questo, quando sale verso un'orbita più in alto assorbe un fotone, quando scende lo emette e quando emette fotone l'energia che c'è da un orbitale all'altro è esattamente quella lunghezza d'onda che vi consente di emettere quella luce. Dunque la lunghezza d'onda della felicità è quella che avete dentro e che non sapete di avere, ma in realtà lo sapete benissimo perché voi sapete dove andarla a prendere quell'energia per riuscire a fare qualsiasi cosa che vi piace fare. Ci sono le persone che vanno a un concerto che gli dà una carica incredibile, trovano quell'energia. Ci sono quelli che fanno yoga alle 6 del mattino, ecco, io non sono tra quelli. Ci sono quelli che traggono energia andando nei cortei di Radio Popolare, vi invito ad andarci. Tutto quello che voi sapete che vi porta energia vi consentirà di fare i vostri salti. Il mio motto è non stare dove o con chi non vi fa fiorire. È un motto fondamentale che io mi sono portata dietro proprio dagli anni in cui, abbiamo detto all'inizio, ho conosciuto Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. Loro mi hanno consigliato di circondarmi delle persone giuste e quindi eccomi qui dopo 25 anni che faccio questi racconti. 14 libri, questo è il mio 14° libro, La lunghezza d'onda della felicità. Claudio, fammi delle domande.
Ma guarda, dici? Fammi delle domande. Per esempio, non posso farti delle domande su come hai pensato di chiamare i capitoli del tuo libro.
Ah, certo.
Si chiamano tutti, certo. Lambda certo, 1, Lambda 2.
Certo, non c'è fantasia. Lambda 1, Lambda 2, fino a Lambda 23. Però poi dico no, se poi volete trovare qual è il vero sottotitolo, dovete entrare all'interno del capitolo e lì troverete. Poi c'è la dedica che mi piace, che ho scritto sul libro, a chi mi ha consentito un cambio di frequenza anche senza saperlo. Tutti noi abbiamo vissuto cambi di frequenza nella nostra vita, ma non sempre abbiamo in mente la persona esatta che ce l'ha fatto fare. Può essere uno sconosciuto a volte. Io, per esempio, mi ricordo esattamente la persona che mi ha detto: ma perché non crei un sito internet? Io dicevo: ma sei fuori? Perché all'inizio non ci pensi, no? Dici: ma no, ma tu devi mettere tutto, la tua vita devi metterla nel tuo sito. Io dicevo: ma cosa stai dicendo? Ma no, ma non sono un giornale, non sono un... ma no, devi creare un sito. Avete presente, no? Quelle cose che ti hanno cambiato l'esistenza. Da quel momento in poi il mio sito Grayson Anatomy ha visualizzazioni incredibili. L'ho chiamato così facendo ridere tutti. Tra l'altro io devo andare in America. Adesso, dopo tutto quello che ho detto, non mi faranno entrare perché sbobineranno questa intervista.
Togli se hai fatto sui social qualche cosa su Gaza, eccetera, togli.
No, guarda, è già un casino, perché io quando ho compilato l'ESTA, ormai sto dicendo tutto, ho detto no, non ho social network. Dopo 5 minuti: ma per caso Grayson Anatomy è il tuo account social network? Sì, è il mio. Quindi non ho potuto fingere, sono già andati a controllare, mi hanno concesso l'ESTA, però vado con l'ambasciata italiana, devo sperare che, dai, che io entri. La cosa bella è che vado in America, Washington DC, adesso ve lo racconto, proprio a metà febbraio, a fare lo spettacolo su Leona Woods. È un paradosso, perché io racconto Leona Woods, che è la fisica che ha lavorato al progetto Manhattan insieme a Enrico Fermi, di cui per esempio Nolan nel suo film Oppenheimer non fa minimamente cenno, ma non fa cenno a neanche una delle 1600 scienziate che hanno lavorato al progetto Manhattan. Io ho ricostruito la figura di Leona Woods andando a Los Alamos, facendo le ricerche lì, in questi posti incredibili dell'America. E ora mi invitano a Washington DC a farlo. Mi sento Bruce Springsteen, capite? Che... che capite, in maniera sovversiva ha creato qualcosa nel posto giusto al momento giusto. Non di Minneapolis, ma delle donne della scienza. Ora è il momento di raccontarle. Vado lì, fuori dalla Casa Bianca. Se non mi vedete tornare, ecco...
Sappiamo com'è il meccanismo. Esatto. Abbiamo pochissimi minuti. No, c'era una curiosità. Tu hai detto 14° libro questo, no? Però sono tutti sostanzialmente dei long seller, possiamo sì. definirli così. Non hanno tempo, nel senso che raccontano delle storie senza tempo. Però tu li scrivi questi libri in un periodo invece, lo accennavi anche tu prima, dove invece il tempo è compresso, dove vince la velocità, sì. dove faceva ridere quello che dicevi prima. Si spiega con un reel la fisica. Beh, cos'è un reel?
Cos'è un reel? Brava!
È un video che dura un minuto.
Questa signora!
Un video che dura un minuto circa.
Sì.
È un casino, non è facile.
Lo so, e infatti io cerco di fermare il tempo in un momento in cui il tempo non si riesce a fermare. Poi il fatto che io sui social network abbia seguito, ma non è importante, è una conseguenza. Io non nasco sui social network, e questa è la mia ostinazione. E nel pensare che invece io ho bisogno di spazio, di tempo, di dilatarmi, lambda uguale h fratto p, più ci si dilata, più la velocità rallenta, perché la lunghezza d'onda è l'inverso della velocità. Tutto questo ti consente di stare bene con te stessa. E che cos'è che perdi di vista? Perdi di vista l'immagine, perdi di vista quello che gli altri si aspettano da te. Io non sono un influencer dei social network, ma sono quello che mi sono costruita in questi 25 anni. Quindi, per rispondere alla tua domanda, io ho iniziato a voler raccontare la fisica quantistica appunto quando ancora non era possibile farlo. E adesso lo faccio perché siamo dentro la seconda rivoluzione quantistica che sta cambiando le nostre vite, il machine learning, l'intelligenza artificiale, i supercomputer quantistici. La prima rivoluzione quantistica ha creato i telefonini, lettori CD, DVD, le TAC, i chip al silicio e quindi i computer. Tutto questo l'ho vissuto dopo che mi sono laureata in fisica, ho detto io devo raccontarlo assolutamente. Pensate che quando mi ero laureata in fisica l'unico che parlava di fisica era ancora ai tempi il maestro Manzi. Voi immaginate come
quello di non è mai troppo
tardi. Il mio cervello esplodeva, io andavo ovunque a dire ma ve la racconto io la fisica. Io venivo dall'America, dalla Francia, ho lavorato all'École Polytechnique di Parigi, dicevo no guardate che qui è tutto indietro, in Italia è tutto indietro. Bisogna cambiare il modo di parlare di queste cose. Mi vedevano come una ragazzina, tranne due: Margherita Hack e Rita Levi Montalcini.
Gabriella Grayson. Avevo il campionario delle domande Pirletta che non ti avevo fatto durante la chiacchierata
sì?
che abbiamo fatto a dicembre. Per esempio, una ci sta: in quale film ti piacerebbe vivere?
Allora, in quale film mi piacerebbe vivere? Caspita, che domanda!
Non gliel'avevo mica detto prima, eh?
No, esatto, perché adesso io ci penso veramente. Poi posso cambiarla anche dopo la risposta, perché poi stanotte mi verrà... Perché mi hai fatto questa domanda? Sono di quelle domande che ho la mancata reazione e poi dopo a letto ci ripenso e dico, ma no, notti insonne, adesso io lo so già.
Allora, noi sui social, con cui anche noi non è che abbiamo un rapporto splendidissimo, tu poi sei stata un bersaglio dei social quest'estate, c'è la possibilità di riascoltare tutta questa chiacchierata per chi, lo diciamo, chi è a casa, chi ha acceso la radio a metà, fra mezz'ora trova il podcast. Da domani mettiamo anche la risposta al film.
Perché per adesso io non riesco a darti una risposta. Magari me la do a maggio, quando venite al Teatro Carcano l'11 maggio, per chi è a Firenze invece il 14 aprile e via così. Sul mio sito ci sono tutte le date.
Noi ricordiamo che c'è la possibilità di un firmacopie per chi è qui, chi è rimasto a casa, peggio per lui, e trova il libro poi ovviamente in tutte le librerie. Io ricordo l'appuntamento di giovedì prossimo, perché anche giovedì prossimo, come tutti i giovedì, saremo qui, avremo un altro libro da presentare. si chiama Unspeakable, il silenzio delle multinazionali davanti al genocidio di Gaza. È un libro che ha scritto la nostra Martina Stefanoni, non sarà sola, chiacchiererà con Sciauchi, ma ci sarà anche un collega che ancora oggi è in Cisgiordania e quindi arriverà proprio mercoledì sera. Gli abbiamo detto che giovedì doveva essere qua, ha tirato giù due accidenti, però poi ci raggiungerà e sarà con noi. Quindi il libro di Martina giovedì prossimo. Il discorso è molto semplice. Dall'ottobre del 23, mentre il conflitto di Gaza infiammava il dibattito globale, i grandi brand sono rimasti in silenzio. È questo l'oggetto del libro di Martina. E quindi per saperne un po' di più... giovedì prossimo lo raccontiamo qua. Grazie. Gabriella, noi ci vediamo a teatro quando sarai qui a Milano. Per chi ci ascolta in giro per l'Italia, va sul tuo sito, quello lì che piace agli americani.
Sì, Grayson Anatomy.
Esatto. Grayson Anatomy.
È stato approvato da American Approved.
E se mi autorizzi, chiudiamo così come abbiamo aperto con Onda su Onda.
Vabbè, dai.
Grazie Giulio per la regia.
Grazie.
Che c'è, povero me, povero me, che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva. Onda su onda, mi sto allontanando ormai. La nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. L'isola è, il clima è dolce intorno a me, ci sono palme e bambù, è un luogo pieno di virtù. Steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, guardo in faccia il paradiso. Banane e lamponi, onda su onda, mi sono ambientato ormai, il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi dai. Tu stai danzando insieme a lui.